103 strategia e territorio.
103 strategia e territorio, giro d'orizzonte socio-economico in Cadore. Siamo alla quinta puntata. Sono Marco Genova e procede dunque il nostro scambio di opinioni con alcuni dei portatori di interesse locale sui cambiamenti che interesseranno e stanno interessando appunto il nostro territorio. Oggi ospite con noi Massimo Antonelli, avvocato, neopresidente di Cortina Banca, persona molto attiva sul nostro territorio, impegnato in vari ambiti, è stato impegnato in amministrazione a Cortina, è volontario della Croce Bianca, ex giocatore di curling poi Massimo.
Esatto,
no? Quindi,
anche quella.
Esatto. Noi ci siamo conosciuti nell'ambito appunto dell'amministrazione, quando io bazzicavo alla GIS e tu eri in amministrazione in quel periodo, e ti ringrazio appunto di aver accettato questo invito e benvenuto appunto a 103 strategia e territorio.
Grazie Marco, grazie a te e soprattutto un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Club 103.
Bene, molto bene. E quindi, come non parlare di credito in ambito del cambiamento? Il credito è un elemento strategico del nostro periodo e è un elemento cardine appunto del cambiamento. Cortina Banca, la nostra banca, la banca del territorio, un riferimento fondamentale per tutti. È una banca fondata nel 1894, quindi 120 anni e oltre di attività, appartiene al movimento del credito cooperativo ed è una delle banche più vecchie che possiamo annoverare nel credito cooperativo nelle casse rurali. Vanta 2700 soci, quindi un numero importante, una capillarizzazione importante. È l'unica banca con sede direzionale nella provincia di Belluno, dove ci sono appunto 10 sportelli, mi pare, che coprono tutta l'area del Bellunese, l'Alpago e Ponte nelle Alpi. Sicuramente una realtà fondamentale. Io ricordo ancora una piacevolissima conversazione che ho avuto 10-15 anni fa con Primo Alverà, storico,
certo,
direttore della banca, che mi raccontava tutte le vicissitudini appunto per modernizzarla in quegli anni, e quindi complimenti a chi è riuscito a fare questo e chi si accolla questo onere importante di dirigere questo tassello importante della nostra economia e della nostra società. Vuoi dirci due parole sulla tua elezione e sull'attività di Cortina Banca?
Molto, molto volentieri, ti ringrazio di questa domanda e ti ringrazio delle parole che hai speso per la nostra banca, perché al di là di un riscontro cronologico di date, di eventi, di avvenimenti, e quello di cui noi siamo molto fieri, molto orgogliosi, è proprio il fatto che, come hai detto tu, Cortina Banca è l'unica banca bellunese, l'unica banca con sede nel territorio bellunese e ancora più importante, è una banca di credito cooperativo, che sembra un termine così un po' anche ogni tanto arcaico, casse rurali, d'artigiani, credito cooperativo, e invece devo dire che sono dei nomi, delle locuzioni che hanno un valore importantissimo per noi, perché rappresentano il territorio in cui noi nasciamo in un periodo in cui le popolazioni di montagna avevano la necessità, l'assoluta necessità di unirsi per ottenere credito, ma di unirsi, per esempio, io ho fatto l'esempio anche recentemente in un convegno, ho citato la SCIA, la cooperativa di Cortina,
certo,
cioè tutti enti e realtà aggregativi, la gente di montagna che viveva e vive ancora, insomma, ma all'epoca ancora molto di più, in territori difficili, ostici, in cui insomma bisognava veramente rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, ma non bastava, l'individualismo non era sufficiente, e quindi aggregarsi, stare insieme, creare gruppi cooperativi, cito anche le regole ovviamente, quelle di Ampezzo, ma anche tutte le regole cadorine, era l'unico modo per riuscire a sopravvivere e cercare di gestire al meglio i propri interessi. Ecco, con questo spirito nascono le casse rurali, nasce il credito cooperativo. Spirito che anche se ovviamente si è evoluto, perché 130-140 anni di storia, ovviamente il mondo è completamente cambiato, ma non solo negli ultimi 130 anni, è cambiato da 10 anni a questa parte. Io sono stato eletto 10 anni fa e il sistema bancario era veramente un altro mondo. Ecco, nonostante questo, però i valori rimangono, e anzi i valori si rinforzano e devono essere assolutamente mantenuti e rinforzati sempre, sempre di più, perché non ci si può dimenticare da dove si arriva, si può, però ovviamente si deve guardare avanti.
E la forza del piccolo anche, credo, perché
assolutamente.
Mi ricordo con l'entrata in vigore delle direttive varie direttive Basilea,
sì.
la forte capitalizzazione di questo istituto di credito ha permesso, diciamo, di continuare a fare il suo operato proprio nello spirito che raccontavi, quindi tant d'honneur, come si suol dire.
Allora, diciamo che il piccolo per noi vuol dire qualità.
Certo.
Essere una banca piccola non vuole dire essere una banca debole o una banca che non ha prospettive, anzi per noi è fondamentale mantenere questa peculiarità. Purtroppo, devo dire un po' con un certo rammarico, la BCE, la Banca Centrale Europea, non è che vede di buon occhio le piccole, piccolissime banche, perché
l'avevamo intuito.
Purtroppo l'abbiamo intuito tutti e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, e sono continue le fusioni che avvengono a livello nazionale, anche fra banche di credito cooperativo, che oltretutto da quasi 3 anni a questa parte è diviso in 2 gruppi bancari distinti, il gruppo Icrea e il gruppo Cassa Centrale, a cui ha aderito Cortina Banca. Sono 2 gruppi bancari che comunque rappresentano e hanno al proprio interno tutte le banche, tutte le casse rurali che ci sono a livello nazionale. Ecco, però, come dicevo, per noi piccolo non è una cosa dispregiativa, anzi, essere piccoli e occuparci di un territorio piccolo, perché la provincia di Belluno è veramente un mini territorio con un numero di abitanti molto limitato, è un territorio però molto ampio, molto vasto e anche molto difficile, perché
con molte peculiarità
e molte problematiche, non ultima la viabilità. Tu prima hai citato il mio ruolo di volontario della Croce Bianca, e noi capiamo cosa vuol dire avere 30-40 chilometri magari con la neve per raggiungere l'ospedale più vicino, quando magari in città l'ospedale più vicino ce l'hai a 1 chilometro, 500 metri.
Grazie appunto anche per questo servizio, insomma, per tutti gli anni per cui lo stai portando avanti.
Questa è la cosa di cui sono più orgoglioso, penso, di tutto quello che ho fatto nella mia vita.
Questa è una bellissima cosa.
Ho vissuto esperienze che mi rimarranno sempre nel cuore.
È una bellissima cosa, soprattutto alla luce appunto delle eterogeneità delle esperienze che hai avuto, insomma, quindi sicuramente ti fa onore. Ecco, scusa,
mi permetto, perché volevo un po' concludere la risposta, perché tu prima parlavi di solidità del nostro gruppo bancario e della nostra Cortina Banca. Ecco, questo è un argomento importante. Noi abbiamo la solidità di una banca si misura, c'è una sorta di metro che si chiama CET1. Mm-hmm. È praticamente la possibilità di calcolare quanto una banca è patrimonializzata, quindi quanto capitale ha. E una delle tante differenze, per esempio, fra noi, non solo Cortina Banca, fra le banche di credito cooperativo e le banche cosiddette commerciali, le grandi banche, cito Unicredit piuttosto
Intesa,
Deutsche Bank e altre banche, è proprio questo CET1. Noi abbiamo un CET1 del 26%, 25-26% circa, oscilla ovviamente da seconda dei periodi. Le normali banche commerciali hanno circa il 13-14%. Non vuole dire ovviamente che non sono banche valide, io non voglio assolutamente offendere nessuno, ma la sostanziale differenza qual è? Che il patrimonio, l'utile, diciamo, il patrimonio che hanno, che abbiamo noi, viene accantonato, crea capitale, crea il capitale che ci dà la forza di poter essere solidi anche un domani in situazioni di difficoltà.
Certo.
Il capitale che crea la banca commerciale invece serve per remunerare gli azionisti, giustamente, se è una società per azioni. Ecco.
Esatto.
Oltre a questo c'è uno scopo mutualistico che hanno le casse rurali e che ha ovviamente anche Cortina Banca. Cosa vuol dire? Che nei nostri utili economici ogni anno noi abbiamo la possibilità di accantonare una somma considerevole e toglierla, diciamo, tra virgolette, dal patrimonio e utilizzarla per la mutualità, per sostenere il territorio in cui
progetti,
progetti di qualunque natura. Noi eroghiamo oltre 300.000 euro più o meno all'anno, a seconda poi degli anni, ad associazioni di tanta natura, associazioni sportive, sociali. Quest'anno abbiamo fatto delle donazioni importanti in ambito medico, ovviamente, perché la pandemia ce l'ha quasi
l'urgenza, l'emergenza era questa.
Ecco, e questo vuol dire che appunto quello che la ricchezza che viene creata dalla nostra banca in una certa importante misura torna indietro e quindi il territorio ne beneficia, ovviamente, perché il nostro scopo è quello di aiutare e sostenere sempre il territorio, con un occhio di riguardo specifico anche a realtà piccole, alle famiglie, alle piccole piccolissime imprese,
alle comunità,
perché noi proprio come tipo, come stile, diciamo, di vita bancaria, ci rivolgiamo principalmente a quei clienti che non sono le grosse o grossissime aziende, che sono anche per noi un po' complicate, difficili da seguire e da gestire, ma noi ci rivolgiamo proprio alle famiglie, ai cittadini, alle piccole imprese, agli artigiani.
Certo.
E ce ne sono veramente,
sono
il tessuto sociale della nostra provincia, del nostro territorio,
le colonne del nostro tessuto sociale. Molto bene, ti ringrazio Massimo di tutte queste informazioni che sono sicuramente importanti e mettono in luce come lo scopo, come dicevi appunto tu, non è quello del profitto, ma è quello di perseverare e di crescere assieme a livello di territorio. Quindi uno scopo che ben si attaglia anche agli obiettivi che ci poniamo all'interno di questa trasmissione, appunto. E l'idea appunto di cambiamento che interesserà il nostro territorio è il cardine di quelle che sono le nostre discussioni. I tre pilastri di questo cambiamento che ci vengono proposti, questi sia a livello europeo che poi nazionale attraverso le diverse misure, riguardano appunto la transizione green, la transizione digitale e le pari opportunità. Per quanto riguarda la transizione green, ti faccio subito una domanda. Il ruolo del credito è indubbiamente centrale nella gestione della transizione green. Sappiamo che le banche sottopongono ad un severo vaglio i progetti presentati da parte dei propri clienti attraverso parametri economici e finanziari. Ritieni che possa essere introdotto un diverso sistema che tenga conto, oltre che degli impatti economici, anche l'eventuale impatto ambientale degli investimenti che si vanno a creare?
Assolutamente sì, è uno degli obiettivi principali che noi abbiamo nel momento in cui eroghiamo credito. Allora, che diciamo che anche qui la normativa è in continua evoluzione, ma soprattutto c'è stato un cambiamento epocale che arriverà, che sta arrivando proprio a seguito degli accordi di Parigi per il 2030, dove in pratica si è stabilito che, e queste le linee guida poi arriveranno nel primo semestre 2022, saranno stabilite tutta una serie di linee guida appunto sulla possibilità e la capacità di erogare credito, ma anche di avere rapporti bancari con aziende che abbiano determinati requisiti. Ad oggi diciamo che non ci sono delle normative che impongono delle scelte per quanto riguarda la possibilità di deliberare o meno un finanziamento, per esempio, a un'azienda più o meno verde. Quindi ad oggi diciamo che molto viene anche lasciato alla valutazione del consiglio di amministrazione. Chiaro. È ovvio che noi non è che siamo obbligati a erogare il credito. Se un'azienda viene e ci chiede la possibilità di essere finanziata, ovviamente ci sono tutta una serie di parametri obbligatori per legge che noi dobbiamo valutare. Ma poi faccio un esempio banalissimo: mi arriva un'azienda che chiede di costruire un grattacielo in centro a Cortina,
certo.
Non è che siamo obbligati a dire di sì. Quindi certo. Diciamo che da questo punto di vista qua, proprio, e anche qui torno al vantaggio di essere banca del territorio, la conoscenza molto approfondita del territorio ci dà la possibilità di scegliere non solo su dei parametri tecnici, quindi l'azienda è sana, è solida, capacità restitutiva, eccetera, ma anche su parametri che sono umani, cioè noi siamo dei consiglieri del consiglio di amministrazione e umanamente possiamo dire il grattacielo in centro cortina non lo vogliamo. E quindi chiaro, vuoi avere i soldi vai da un'altra parte.
Sono sicuro che avreste la fila dietro comunque.
Sicuramente. Ecco, al di là di questo aspetto qui, diciamo che l'aspetto green è fondamentale. Come dicevo, ci saranno queste linee guida in futuro, è una normativa, si chiama ESG, che vuol dire Environment Social Governance, praticamente ambiente, quindi ovviamente vuol dire ambiente, quindi che sia finalizzato a un riguardo importante all'ambiente, al sociale ovviamente e alla governance, cioè alla capacità di governare appunto
e di indirizzare i processi.
Poi per quanto riguarda invece, quindi su questo poi avremo, come dicevo, delle linee guida al prossimo anno, ma già adesso però ci sono tutta una serie di valutazioni che noi facciamo sia come banca che come gruppo bancario, perché ogni anno noi abbiamo una dichiarazione non finanziaria DNF, anche qua cito degli acronimi
certo, ognuno ha i suoi,
e cerco di essere meno tecnico possibile, cerco di spiegarlo anche in maniera facile, perché anche per noi ogni tanto ci sono termini sempre più incomprensibili e sempre più stranieri, ma ecco, ogni anno c'è questo documento che noi poi redigiamo e mandiamo a Cassa Centrale, per cui poi Cassa Centrale fa questo documento unico dove noi diamo delle indicazioni su cosa noi abbiamo fatto durante l'anno per andare incontro come banca, quindi chiaro, proprio chiaro, fisicamente chiaro. Come banca, faccio esempi banalissimi, non so, la sostituzione integrale di tutte le lampadine, l'utilizzo di carta, quindi con lampadine a basso consumo energetico, l'utilizzo di carta riciclata, per esempio, anche queste sono tutte cose che noi facciamo, oppure un'altra cosa che noi facciamo è l'utilizzo di fonti energetiche o comunque di aziende che ci riforniscono l'energia elettrica, per esempio, che è creata solo da fonti rinnovabili.
Vedi che
sono piccole cose, ma noi siamo
già avanti.
Ma siamo avanti, insomma, ci proviamo, anche perché io sono sempre stato dell'idea che è vero che si fa tutto insieme, ma il singolo ha la capacità di dare un contributo.
Sai che cosa mi sorprende ogni volta che vengo in cassa rurale? È la posta pneumatica, la usate ancora?
No, quella purtroppo ormai non si usa più, perché quella si è datata, però è bellissimo.
Bellissimo, è il primo sistema che,
esatto,
che
sistema
ho visto,
lì è divertentissimo.
Infatti.
Oppure adesso faccio sempre esempi molto banali, non so, le ultime filiali che abbiamo aperto, ovviamente anche quelle sono state create con un occhio notevole riguardo al risparmio energetico, sia per quanto riguarda le fonti di riscaldamento, di elettricità, materiali edili, tutto ovviamente materiali.
Quindi insomma, il binario è tracciato.
Il binario è quello, anche perché riteniamo, insomma, importante anche, tra virgolette, dare l'esempio. Però questo è appunto la singola banca. Poi, come dicevo, le direttive europee ci daranno delle imposizioni, sono tutte quelle imposizioni che arriveranno in vari ambiti, nell'ambito dell'auto, per esempio, quindi con l'eliminazione delle vetture a combustione,
certo.
Come si dice, insomma, so il termine esatto,
sì,
ma insomma,
sì.
Il passaggio all'elettrico, esatto, insomma tutta una serie di norme e di direttive alle quali ci dovremmo adeguare.
Bene, quindi anche il credito, diciamo,
anche il credito
ci indirizzerà verso questo traguardo.
Assolutamente.
Ecco, tornando un po' al nostro territorio, vive il problema dello spopolamento, no? Quindi dobbiamo cercare di identificare quali possono essere i percorsi atti a risolvere in qualche maniera o appianare questo tipo di problematica. E secondo te, possiamo combatterlo questo spopolamento incrementando l'occupazione nella nostra zona? Occupazione spesso vuol dire appunto elargizione di credito. Secondo te i percorsi di digitalizzazione della nostra economia e della nostra società potranno in qualche modo agevolare anche l'accesso al credito e dunque innescare dei principi accelerativi dell'economia anche a livello territoriale? E quali saranno a riguardo i passi che l'istituto che presiedi sta compiendo, soprattutto in vista dei prossimi eventi olimpici?
Ma sicuramente anche qui si parla di un argomento abbastanza nuovo e di cui si parla veramente tanto e sempre di più in questi periodi, e sicuramente do la risposta positiva, affermativa, nel senso che comunque la digitalizzazione è un aspetto fondamentale per il nostro futuro. dicevamo prima, di 130 anni di storia, ma veramente gli ultimi 10 anni, ma forse gli ultimi 2, tra i 5, sono stati anche in questo campo fondamentali, perché lo sviluppo è a corso con una velocità incredibile. Ci sono dei crediti speciali che vengono erogati, faccio un esempio, per esempio aziende 4.0, mm-hmm. e sono una sorta di un'azienda che ha al proprio interno l'utilizzo di determinati parametri, quindi parametri di controllo delle lavorazioni, diminuzione degli sprechi, utilizzo ottimale e responsabile dei materiali, dei dipendenti, quindi tutta una serie di parametri che vengono verificati, e la digitalizzazione ovviamente è uno degli aspetti più importanti. Ovvio che non è fondamentale in questo momento, ma non si può prescindere da esso, cioè è praticamente parallelo alla modernizzazione del sistema.
È la rivoluzione industriale che stiamo vivendo.
Ma il bello, io devo dire che lo noto molto, ci sono molti nostri clienti che hanno la capacità di avere una grande inventiva e di avere tante idee, eppure quindi anche tanta voglia, devo dire tantissima voglia di rimodernarsi, però sempre con un occhio al passato, come dicevamo, si torna un po' sempre a quello, certo. E quello mi piace, perché poi alla fine siamo tutti legati uno all'altro, e vedo che il modus operandi e il modo di pensare è molto simile, se non uguale, cioè andare avanti, innovarsi, la tecnologia è fondamentale, non si può pensare di rimanere indietro, ma le tradizioni, l'attenzione per il cliente, l'attenzione per determinati valori sono un collante fondamentale.
Il paradigma sul quale cerchiamo di declinare la nostra vita in montagna, insomma.
Assolutamente. Quindi, sì.
Bene, bene. Un'ultima domanda, Massimo. Olimpiadi?
Parlare anche di spopolamento.
Sì, ecco, assolutamente.
Io su questo punto ho un po' un mio pallino. È un termine che io ho usato anche nella mia professione di avvocato, e lo uso anche nel mio ruolo di presidente di banca. E il termine è presidio territoriale. Per me è fondamentale il presidio territoriale. Noi abbiamo un esempio lampante, sono le piccole, piccolissime e minuscole caserme dei carabinieri, per esempio. Danno un certo senso di sicurezza anche al paesino di
Vigo di Cadore,
che è tra l'altro un bellissimo posto, ma io posso capire che la presenza di una caserma dei carabinieri dà tranquillità, dà serenità e dà comunque il senso di presenza dello Stato.
Ecco. Sì, fondamentale.
Noi abbiamo, per esempio, facendo sempre un esempio concreto, una piccolissima filiale, che è la filiale di Roccapietore. E sono quelli territori difficili, come sono purtroppo anche molti comuni del nord della provincia, quindi del Cadore principalmente, che poi è il nostro territorio
di riferimento
di Radio Club, ecco. E noi abbiamo questa minuscola filiale che ovviamente cerchiamo di tenere con tutti i sacrifici possibili aperta. Io l'ho sempre detto, finché sarò io presidente quella filiale non si tocca, ma non magari non rende, anzi sicuramente non rende, ma non possiamo pensare di abbandonare la popolazione che ci ha dato fiducia, che ci ha seguito, e anche la scelta, per esempio, dell'Alpago. L'Alpago è una scelta lampante, è un esempio lampante. Noi siamo arrivati in un territorio dove le banche chiudevano. In Alpago hanno chiuso forse tre o quattro sportelli, ma di due grosse banche, quest'anno, l'anno scorso, due anni fa, proprio negli ultimi due anni, hanno chiuso. Parliamo sempre ovviamente di banche commerciali che guardano solo al profitto. Dove gli altri chiudono, quindi sembra impossibile, vanno via gli altri e arriviamo noi, certo. Arriviamo noi, ma noi l'abbiamo fatta a prescindere dalla chiusura delle altre banche, perché la decisione è arrivata prima. Ma arriviamo proprio perché quel territorio è il territorio che noi riteniamo il nostro territorio. Come dicevo, certo. Alpago, famiglie, e torniamo indietro, famiglie, piccolissime imprese, artigiani, tutto quello che noi, la nostra clientela tipo. E siamo convinti che anche da questo punto di vista è un piccolo segnale, ma ovviamente noi non è che possiamo pretendere di essere i fautori di contrastare lo spopolamento anche solo con una piccola o piccolissima filiale di una banca, ma è comunque la presenza.
Beh, è un discorso di ruoli, anche, no?
Anche dei ruoli.
Se ognuno gioca al suo, esatto. Insomma, nel curling è così, no?
Esatto. Nello sport certo. L'esempio è lampante, chiaro. Cioè nel senso, ognuno deve fare il suo, non c'è un ruolo principale.
Chiaro.
Se il portiere non para, prendi gol, ma se non fai gol,
non vinci
lo stesso.
Non vinci la partita, infatti.
Questo è.
Bene, l'ultima domanda, scusami. Sì. Olimpiadi, recovery plan, PNRR, tutte misure per il rilancio. Secondo il tuo osservatorio, il nostro territorio è conscio della sfida che ci aspetta?
Ma allora, qua si entra in un ambito forse un po' meno bancario e più personale.
Istituzionale, diciamo, istituzionale. Sì,
allora, io faccio una piccolissima premessa. La banca, noi come banca ci siamo sempre tenuti molto fuori da tutti quelli che sono i ragionamenti politici e quindi valutazioni particolari sulla validità di un progetto piuttosto che un altro, perché riteniamo che l'autonomia passi anche da quello. Quindi ecco, poi è ovvio che però abbiamo tastiamo molto il polso della situazione. Io sono convinto che ci sia al momento non ci sia una grandissima informazione su quello che ci sta aspettando, anche se vedo, per esempio, e qua torniamo all'ambito bancario, vedo comunque molta tensione, molta fiducia e molta voglia di fare e di investire, soprattutto a Cortina. Mi fa anche piacere dirlo, tanti giovani imprenditori, giovani commercianti, albergatori, artigiani. Chiaro. Soprattutto hanno veramente tanta voglia di fare, quindi la fiducia c'è, e sulla consapevolezza, ovviamente la consapevolezza viene quando c'è informazione. Sono di recente anche c'è stato un dibattito interessante sulla pista da Bob piuttosto che su altre cose. È ovvio che sta anche a noi informarci, valutare, ragionare, però le Olimpiadi sicuramente saranno un nuovo trampolino di lancio. Dobbiamo gestirle sicuramente,
sì, assolutamente.
Ma noi abbiamo anche la capacità e la fortuna di avere le citavo prima, le regole da un pezzo, abbiamo le amministrazioni comunali che devono avere assolutamente un occhio di riguardo a quello che è il nostro territorio. Non possiamo pensare che il nostro territorio possa essere deturpato, ma non possiamo neanche pensare di avere un sistema viario, per esempio, che ormai è anacronistico, sinceramente.
Sì, ecco, assolutamente.
Sinceramente, vedere due tir che si incrociano e devono fare retromarcia per passare.
Qui sotto capita proprio spesso,
è sì, una cosa sì. Un po' d'altri tempi. Ecco. Quindi, dicevo, insomma, come dicevo prima, bisogna andare avanti, ma mantenendo saldi i principi e i valori.
Benissimo, grazie mille Massimo per la tua esposizione, per aver avuto la pazienza di rispondere a queste domande, e soprattutto grazie per aver espresso la passione con cui eserciti questo ruolo, che credo sia fondamentale, insomma. Quindi ti ringrazio, e ringraziamo tutti appunto Massimo Antonelli, presidente di Cortina Banca, e vi rimando alla prossima puntata di 103 Strategia e Territorio, giro d'orizzonte socio-economico in Cadore. Sono Marco Genova e vi ringrazio particolarmente per la pazienza e cortesia di averci seguito.
Grazie anche a te Marco, è stato veramente interessante, e complimenti ancora per la tua trasmissione, che è bellissima e ci fa ragionare su tanti temi importanti.
Grazie mille ancora, arrivederci.
103 Strategia e Territorio.